Charlot, tutto ciò che fa spettacolo.
Ad accompagnarlo nel corso della sua storia, l'uomo ha avuto e avrà sempre una fedele compagna, la paura. Benvenute e benvenuti a Charlot, io sono Mario Fabio e nel corso di questa puntata proveremo a guardare cosa c'è oltre il brivido, dato che l'horror contemporaneo non si limita a spaventarci, ma ci interroga, ci invita a riflettere mettendo in scena ciò che più ci definisce come esseri umani. Perché in fondo nulla ci accomuna più della paura e nulla forse ci attrae di più. Ospiti di Charlot per riflettere su tutto questo, sul fascino della paura, sull'horror che con Sinners i peccatori ha conquistato gli Oscar e su di un genere che sembrava condannato ai margini, che oggi invece racconta il mondo meglio di altri, saranno Chiara Fanetti, critica cinematografica e responsabile di Cult Plus, il magazine culturale online della RSI, e Christian Micheletti, attivo sui social con lo pseudonimo di The Next Line, con oltre 100.000 follower tra Instagram e TikTok.
La perla.
C'è una scena a circa metà film che da sola vale il prezzo del biglietto. Allora, Sinners è il film. Siamo nel Mississippi del 1932 e la scena si svolge di notte in un juke joint, un locale improvvisato, sporco, ma pieno di vita, con la musica che sale. E a un certo punto il tempo si frantuma. Sul palco, nel presente di quella notte, ritroviamo musicisti del passato e del futuro, tamburi africani e chitarre elettriche, gospel e hip hop, tutto insieme appassionatamente, come a dire che quel rito lì, in cui la musica è la benzina, arriva da lontano e ci porterà lontano. È un momento di pura vertigine cinematografica e Ryan Coogler lo costruisce con la consapevolezza di chi sa che la musica nera americana non è solo un genere, ma è una forma di resistenza, una memoria viva, un rito collettivo. Con questo rituale guariamo il nostro popolo e siamo liberi, dice un vecchio musicista. E in quella frase c'è molto del film. Sinners è un horror con vampiri, aglio, sangue, paletti conficcati nel petto e senza dubbio lo è, ma è anche molto altro. È un film sulla diaspora africana e sulle ferite, sulla promessa tradita dell'America, sul denaro come nuova forma di schiavitù. I fratelli gemelli Smoke e Stack, interpretati entrambi dal premio Oscar Michael B. Jordan, tornano a casa con i soldi guadagnati al Nord, convinti che con quelli ci si possa comprare la libertà. Ma i soldi nel Mississippi di Coogler, come in quello della storia, non hanno mai comprato la libertà di nessuno. Certo, Sinners è un film che non pretende di essere cinema d'autore. La struttura è manichea, la luce si contrappone alle tenebre, i vivi ai morti, ai vampiri, i bianchi ai neri e i poveri alla brama del denaro, vale a dire allo sterco del demonio. E ciò che resta alla fine è una domanda. Cosa rimane di un popolo quando gli viene tolto tutto? La terra, la lingua, i corpi? Beh, forse gli rimane la musica. Ecco perché il film si chiude con un giovane chitarrista, figlio del pastore cresciuto tra salmi e proibizioni, che prende in mano la chitarra e canta con una voce che incanta, che è insieme diabolica e angelica. This little light of mine, I'm gonna let it shine, let it shine, let it shine. Nonostante tutto, questa mia piccola luce la lascerò brillare. Lasciala brillare. Ed è proprio questo lo spiraglio che il film ci concede. L'unica forma di salvezza ed è già abbastanza.
Thank you.
Ed era una parte, la prima parte del tema principale della colonna sonora composta dai Goblin per Suspiria, il capolavoro di Dario Argento del 1977, una musica che ancora oggi mette i brividi e che abbiamo scelto per entrare nella giusta atmosfera, perché questa puntata di Charlot è, come detto, interamente dedicata al genere horror, al cinema, alle serie televisive e al momento d'oro che l'horror sta vivendo, un momento che ha trovato la sua consacrazione simbolica nelle 16 nomination agli Oscar di Sinners, i peccatori di Ryan Coogler, un genere a lungo sottovalutato, considerato un intrattenimento di serie B che oggi si è preso la sua rivincita e siede al tavolo dei grandi e non sembra aver intenzione di alzarsi. Nostri ospiti, la collega Chiara Fanetti, giornalista, critica cinematografica e responsabile di Cult Plus, il magazine culturale online della RSI, che del cinema di genere si occupa con la stessa serietà e curiosità del cinema d'autore. Chiara, bentornata a Charlot.
Grazie, grazie mille dell'invito.
E con lei un altro gradito ritorno, Christian Micheletti, in arte The Next Line, sceneggiatore per la fiction, consulente creativo in ambito video, una fra le voci a mio avviso più interessanti che parlano di cinema sui social, dove tra Instagram e TikTok può contare su oltre 100.000 follower. Christian, bentornato anche a te.
Grazie, grazie mille.
Sinners ha raccolto 16 candidature agli Oscar, un record assoluto, portandosi a casa 4 statuette, tra cui quella per il miglior attore che è andata a Michael B. Jordan. C'è poi il caso di The Substance, che 2 anni fa ha vinto il premio per la miglior sceneggiatura al Festival di Cannes. Chiara, 2 film molto diversi, uno politico e afroamericano, l'altro europeo e femminista, ma entrambi sono degli horror. È solo una coincidenza o c'è un filo che li lega? Ma soprattutto è davvero cambiato qualcosa nei confronti dell'horror e della sua reputazione, dato che è stato a lungo trattato come il parente povero della settima arte?
Io credo che lo stesso discorso che si può fare per la letteratura, in questo caso si può fare anche per il cinema o comunque il mondo dell'audiovisivo. Forse anche lì quello che è stato il percorso di un certo tipo di pubblicazioni editoriali legati all'orrore, alla fantascienza, pensiamo anche solo ai fumetti, ecco, che ci hanno messo un po' di tempo per essere nobilitate come forme di scrittura, come discipline artistiche, se vogliamo. E credo che questo sia successo anche per l'ambito cinematografico e audiovisivo. Si è fatto strada l'horror nelle serie televisive anche, forse questa è stata in realtà la novità più recente, e si è fatto strada, come tu dicevi, anche nell'ambito dei premi, quindi nel salotto buono dell'industria cinematografica, che ha deciso di farli sedere al tavolo dei big. Poi ecco, per alcuni, secondo me, affezionatissimi al genere, questo in realtà potrebbe essere una nota critica, magari qualcuno preferiva restare più nelle retrovie. Però sì, qualcosa è cambiato, credo che ci sia stato un progressivo interesse da parte del pubblico e soprattutto anche dei casi specifici di, ad esempio, case di produzione, prendo la A24 perché è il caso più eclatante,
certo,
che ha sdoganato un certo tipo di horror più, come dire, d'autore, ecco, non me ne vogliano né Carpenter né altra gente, che sicuramente stiamo parlando di autori che fanno questo genere da sempre e che anzi sono i giganti su cui si appoggiano anche Sinners, ad esempio, di Ryan Coogler. Però ecco, un esempio come la A24 credo che abbia saputo sdoganare l'horror a un pubblico più ampio, più interessato al cinema anche di nicchia, trovando una chiave per far piacere anche un genere che prima era considerato forse di serie B, più underground, e ora invece anche una côté più intellettuale.
Christian, ti trovi d'accordo con quanto ci ha appena detto Chiara?
Assolutamente d'accordo. Sicuramente il tema della 24 e di alcune altre case di produzione, anche penso alla Neon, che ha portato questo tipo di cinema ad arrivare a un pubblico che magari vedeva nell'horror un cinema di serie B, esattamente come diceva prima riguardo ad altre forme d'arte, per cui insomma sappiamo che negli ultimi 20 anni il mondo nerd, per esempio, si è giustamente guadagnato dei galloni che prima non aveva, e una cultura che era considerata una sottocultura marginale invece è piano piano diventata cultura dominante. La stessa cosa un po' ha fatto l'horror, che da un certo punto di vista può far gioco sul fatto che tendenzialmente è un genere che costa meno e su cui le case di produzione possono scommettere, nel senso che in uno slate, cioè normalmente le case di produzione mettono in produzione per un anno, ipotizziamo 2026, una decina, quindicina di film, e dicono 3 sono commedie romantiche, 2 sono sci-fi, eccetera, eccetera, e poi ci mettiamo un horror. Una volta appunto l'horror era una percentuale molto piccola, però permetteva di avere dei grossi guadagni, no? Nella storia dell'horror abbiamo tantissimi esempi, dalla casa di Raimi in avanti, di film che sono costati zero e hanno incassato veramente centinaia, se non di più, di milioni di dollari. E questa caratteristica produttiva in realtà adesso si è fatta cultura, come dicevamo giustamente poco fa, per cui anche grazie ad alcune case di produzione, anche grazie al fatto che alcuni grandi autori si sono cimentati col cinema horror, o comunque hanno guadagnato un certo rispetto anche attraverso il genere horror. Io penso anche all'Antimos, per esempio, che sicuramente in passato soprattutto ha sperimentato un certo tipo di horror sociale, diverso chiaramente da quello da quota nazionale, oppure Ryan Coogler, che fa un film che comunque è un film a grandissimo budget, questa è forse una delle differenze fondamentali rispetto a quello che dicevamo prima, che costa un centinaio di milioni, che però si guadagna il maggior numero di candidature agli Oscar, se ne porta a casa 4, vince il miglior attore, ed è peraltro un horror sui generis, perché è un'opera gender fluid, no? Vorrei dire che fonde horror, dramma storico e anche musical, cioè un film anche di un certo livello.
L'horror è probabilmente l'unico genere in cui il pubblico paga per stare male. Qual è secondo voi il meccanismo psicologico che ci spinge a ricercare questa sensazione? E voi, tu Chiara e Christian, che professionalmente vi trovate a vedere degli horror, li studiate, li analizzate, avete ancora paura di fronte alla visione di un film horror, Chiara?
Assolutamente sì, io non sono assolutamente un cuor di leone in questo senso e anzi continuo ad andare in sala proprio per spaventarmi e continuo anche a fare cose veramente stupide tipo aspettare di essere a casa da sola in una notte dove fuori piove per guardare sul laptop un horror e spaventarmi. E io credo che, allora qua forse ci vorrebbe qualcuno che si occupa di psicologia eccetera, però credo che è una domanda legittima perché in un'epoca di abbiamo superato una pandemia, guerre, crisi, la violenza è comunque anche nel dibattito politico, è verbale, forse uno vorrebbe vedere una commedia romantica. In realtà credo che abbia un effetto catartico l'horror, questa necessità di poter sperimentare una forma di adrenalina in uno spazio quantomeno sicuro, di avere una forma di disagio e di paura che sai che in qualche modo dopo quel jump scare, dopo quel salto sulla poltrona, rilascerà anche una forma di sollievo. Il film finisce. Quindi credo che forse sia un modo anche di affrontare in modo collettivo una forma di disagio.
Christian?
Assolutamente d'accordo. La dimensione collettiva del cinema, secondo me, è sempre bello sottolinearla. Per cui è anche vero che di vedere un film horror a casa, nelle condizioni che ci raccontava Chiara, non è la stessa cosa. Per fortuna di vederlo al cinema, nel senso che anch'io sono un fifone assoluto. Nonostante ami profondamente il cinema horror, ma spesso io devo bloccare la visione di un film che guardo magari in streaming e vedere la seconda parte la mattina perché ho paura di andare a dormire, nonostante abbia una certa età, insomma. Mentre al cinema magari sono vicino ad altre persone, quindi questa visione collettiva, che è anche bellissima, emotiva, condivisa, ci permette anche di avere magari delle barriere, insomma, anche alla paura più estrema. Io penso anche che si guardi l'horror non solo per spaventarci, ma forse per imparare a gestire la paura, no? C'è un modo, un addestramento, se vogliamo, neurologico, no? Quando abbiamo paura, la nostra corteccia, l'amigdala, ci manda un segnale di paura, invece la corteccia cerebrale ci dice no, stai tranquillo, non succede niente. Questo appunto a maggior ragione al cinema, in sala, con altre persone accanto. E alla fine, se ci penso, ogni tanto siamo più sollevati dopo un horror, perché sappiamo che è tutto finto, che diamo un nome e un volto all'orrore, quindi lo riconosciamo e poi tendenzialmente lo vediamo sconfitto, piuttosto che magari dopo una commedia drammatica che invece ha un finale magari che ci consola un po' meno, ecco.
Spesso si è detto che l'horror politico nasca con George Romero e i suoi zombie come metafora del consumismo contemporaneo, The Night of the Living Dead del 1968, La notte dei morti viventi, è uno di quei film low budget di cui parlavamo prima e tra l'altro è stato poi l'antesignano che ha influenzato per esempio il fumetto, cioè Oltretomba, il cui primo numero si chiama I morti viventi, ma anche pensando a un fumetto più recente, sempre della vicina penisola, Dylan Dog, il primo numero di Dylan Dog si intitola proprio L'alba dei morti viventi. Dicevo, George Romero è stato probabilmente un antesignano, ma è davvero lì che inizia tutto. C'è una tradizione che parte da molto prima, se pensiamo a una matrice politica nell'horror. Per esempio nel cinema espressionista, nel gotico letterario, oppure Romero ha fatto semplicemente suo qualcosa che già c'era prima, Christian.
La politica è nel DNA dell'horror e mi verrebbe da dire anche nel DNA del cinema. Chiaro che come dici tu, Romero ha fatto fare un salto di qualità, però già prima, se pensiamo a probabilmente uno dei film più importanti horror della storia, c'è uno Sferato di Murnau, rifletteva già le paure, le ansie post-belliche di una Germania che usciva dalla Prima Guerra Mondiale e si apprestava, sappiamo a cosa. Poi ci sono altri film, per esempio, non so, penso ai Godzilla degli anni 50, che invece magari introducono o migliorano ancora il tema, il topos del mostro, oppure anche, non so, l'invasione degli ultracorpi di Don Siegel, sempre negli anni 50, che parlavano del trauma atomico e del maccartismo. Però il mostro di Romero non è più l'alieno esterno, una minaccia esterna, ma siamo noi stessi in quanto società. Quindi usa lo zombie per criticare noi stessi, per criticare il consumismo, per criticare l'imperialismo, il razzismo, il collasso della famiglia, eccetera. Quindi questo scarto è più evidente da Romero in avanti e probabilmente quindi sì, la risposta effettiva è nonostante prima ci fossero tante varie orme, Romero è stato quello che ha fatto lo scarto decisivo del cinema politico horror.
Chiara, dai film di Cronenberg a The Substance, passando per Hereditary, Le radici del male a Titan, il corpo sembra essere diventato il luogo privilegiato per parlare di identità, genere, potere. Quindi, Chiara, il corpo come campo di battaglia dell'horror contemporaneo?
Sicuramente c'è stato un filone recente che ha messo il corpo al centro di discorsi molto legati al cinema dell'orrore. Sia i titoli che hai citato, che fanno riferimento proprio al body horror, quindi questo corpo che subisce mutazioni anche brutali o che viene violato in qualche modo. Addirittura, non so, penso a Titan, anche di Julia Ducournau, che ha vinto a Cannes nel 2021. Anche lì i riferimenti ai vari Cronenberg sono abbastanza netti, abbastanza palesi. Quindi sì, sicuramente il corpo è ancora terreno di discussione, credo un po' perché permette anche visivamente di far emergere quelle che sono delle difficoltà, delle paranoie, degli aspetti più morbosi del nostro animo, renderli visivi, renderli tangibili, dare una fisicità, dare qualcosa di immediatamente riconoscibile allo spettatore. Quindi sicuramente l'horror lavora poi con questo frugare all'interno delle nostre menti anche attraverso un andare oltre il corpo, il fisico. E interessante che molti di questi titoli che abbiamo citato sono anche dei titoli di film dove la regia è femminile, e sicuramente per le donne il corpo è sempre stato uno strumento di indagine, la riappropriazione del corpo è sempre stato anche uno strumento politico, e credo che proprio per quello che stavamo dicendo anche un attimo fa, legato al fatto che l'horror è da sempre un discorso politico, ecco che le cose vanno sicuramente a braccetto. Quindi il corpo è centrale in questo senso e credo che continuerà ad esserlo, e spero che in qualche modo diventi anche, magari anche con tutto quello che sta succedendo a livello di tecnologie eccetera, qualcosa che vada a indagare anche in modalità diversa rispetto a quello a cui proprio l'horror ci ha abituato, quindi quel body horror che abbia un'ulteriore espansione, ecco.
E andando in là con l'immaginazione, chissà che cosa, grazie anche appunto all'intelligenza artificiale, cosa tutto ciò possa produrre. E a proposito di mente, io pensavo a Eraserhead di Lynch, che a modo suo ha degli elementi che ci riportano al genere di cui stiamo parlando. Christian, vuoi aggiungere qualcosa rispetto a quanto ha detto Chiara?
Sì, assolutamente. Il body horror è tornato alla grandissima. Chiaramente, come diceva Chiara, è un body horror che affronta in modo diverso, un punto di vista diverso, il tema rispetto al grande dio del body horror, che è ovviamente Cronenberg, David Cronenberg. Per Cronenberg il punto di vista era più filosofico, mentre appunto, come diceva anche Chiara prima, il body horror attuale è più politico, no? Per Cronenberg il corpo muta perché è la mente e la tecnologia che lo spingono a farlo. La tecnologia è diventata quindi uno strumento che ci veniva imposto, ma Cronenberg in realtà continua a dirlo anche adesso, mentre il punto di vista tendenzialmente del body horror attuale è che la tecnologia non è uno strumento che noi utilizziamo, che ci sfrutta, ma è più che altro uno specchio attraverso il quale noi vediamo la realtà. Un punto secondo me focale della differenza è che mentre per Cronenberg c'era una fusione tra uomo e macchina, attualmente invece il body horror degli ultimi 6-7 anni riflette una distanza ben marcata. E addirittura Cronenberg, se pensate alla fine di Videodrome con James Woods che grida Long live the new flesh, era quasi un inno a, perché no, cioè lasciamoci andare in modo del tutto folle al fatto che le macchine possono diventare un tutt'uno con la carne, mentre quello che fanno adesso, soprattutto le registe donne che ci ha dato Chiara, cercano di mantenere una bella distanza tra il corpo, che diventa quindi terreno di scontro per un'autonomia forte, sia sociale che politica.
C'è poi, Christian, un genere che almeno all'apparenza sembra essere agli antipodi rispetto all'horror, ovvero la commedia. Eppure da Evil Dead 2 a Get Out, che ha momenti genuinamente comici prima di diventare angosciante, c'è quest'unione tra horror e commedia. E quando funziona, cosa succede allo spettatore che ride e poi ha paura, o ha paura proprio perché un attimo prima ha riso? Qual è l'alchimia fra questi due generi?
E come spesso accade, gli opposti si attraggono, no? Per cui spesso molte cose che sembrano agli antipodi in realtà sono molto vicine. Bisogna forse distinguere i diversi usi che si fa della commedia all'interno del cinema, perché appunto se parliamo di Raimi con Evil Dead 2, lui unisce il gore allo slapstick, ma anche in altri film di Raimi, perché l'eccesso di sangue serve un po' a scaricare la tensione, no? Cercando di rendere l'orrore, il gore, ludico, ma in realtà così facendo lo rende ancora più pericoloso, perché seppure il male ci fa ridere, allora il male non ha più confini, no? Quindi questa dicotomia interessantissima, secondo me splendida, di Raimi. Mentre se pensiamo al cinema più contemporaneo che fa uso di questo tipo di registro, che penso appunto Get Out di Peele, lui è un comico, per cui viene da quel mondo lì, e lui usa però la risata come uno strumento per smascherare l'ipocrisia, no? Cioè, ti fa ridere di situazioni paradossali per rendere ancora più forte, più tagliente il commento, che anche questa volta è più politico e sociale che etico e filosofico.
Chiara, vuoi aggiungere qualcosa a quanto ha detto Christian?
Sì, semplicemente che in effetti poi l'horror spesso, adesso parlo di un mio grande amore che è It, sia il libro di Stephen King che poi le sue declinazioni visive, audiovisive, ecco, spesso viene utilizzato poi, no, queste figure, il sorriso, la maschera, il giullare, il clown, qualcosa che attinge ad un mondo più legato all'intrattenimento, alla spensieratezza, i bambini che ruolo hanno nei film dell'orrore. Chiaro, il bambino non è uno strumento di comicità, ma ha una sua leggerezza. In realtà proprio il cortocircuito che si crea spostando questi elementi in un mondo più legato al perturbante, ecco, che funziona benissimo. Gli esempi sono innumerevoli, e quando questi due opposti, come diceva Christian, si incontrano, funzionano sempre.
Era il tema principale della colonna sonora di Profondo Rosso, altro film di Dario Argento, un tema musicale che si regge su di un arpeggio fatto di poche note, ossessive, incalzanti, direi quasi spietate, proprio come l'assassino del film di Profondo Rosso. Una struttura che è una sintesi perfetta anche del tema del film, con gli indizi che Dario Argento ci dà per scoprire l'assassino che si innestano poco a poco nella storia. Un tema musicale che è, tra l'altro, diventato famoso tanto quanto il film stesso. Chiara, pensando all'horror, il 2025 è stato un anno ricchissimo anche per le serie di cui parlavi prima. Il capitolo finale di Stranger Things, il prequel di It, Alien Pianeta Terra, ma se tu ci dovessi indicare le tre serie che hanno davvero cambiato il genere, e non solo nel 2025 ma in assoluto, quali sceglieresti e in che modo secondo te una serie riesce ad andare più in profondità rispetto a un film horror?
Allora, le serie possono fare grandi cose, nel senso che chiaramente permettono uno sviluppo dei personaggi maggiore, permettono di creare percorsi che si sviluppano in modo diverso di episodio in episodio, si può approfondire una tematica, dare più tagli. Se dovessi individuare delle serie dell'orrore, vabbè, adesso non per fare proprio l'enciclopedia, però The Twilight Zone, per quanto forse l'orrore non sia il primo genere che viene in mente, è stato sicuramente il padre di tutto quello che è arrivato dopo, e quindi mi viene da dire che non citare soprattutto la terza stagione di Twin Peaks, che credo fosse quella onestamente più inquietante di tutte. Ecco, non possiamo non citare Twin Peaks, non possiamo non citare anche X-Files, che chiaramente hanno a che fare, soprattutto quest'ultimo esempio, più forse con la fantascienza, ma l'orrore è un elemento centrale, e anche qui sono due generi che si sono incontrati molto spesso. The Walking Dead invece è stato un ottimo esempio per tutto quello che riguarda il filone più zombie, o anche un bellissimo punto di contatto con il mondo dei fumetti. Io però spezzerei una lancia per la produzione più recente di Mike Flanagan, che secondo me ha fatto dei lavori fantastici, se non sbaglio su Netflix. Ha fatto tre serie, ma le migliori sono Midnight Mass e The Haunting of Hill House, che chiaramente attinge ad un magnifico libro di Shirley Jackson, e quindi le basi c'erano tutte. Però credo che lui con le sue produzioni abbia fatto davvero un ottimo lavoro di riattualizzare l'horror e soprattutto di inserire dei discorsi molto legati alla psiche, alla mente, allo stato d'animo, alla malattia mentale, alla depressione, all'interno della cornice dell'orrore, e penso che i risultati siano stati davvero favolosi.
Christian, pensando invece ai film horror, non i più belli, non i più amati, ma i più influenti, quelli senza i quali il genere non sarebbe quello che è oggi, dacci tre titoli e i motivi che stanno alla base di questa tua scelta.
Innanzitutto volevo dire a Chiara che anch'io amo Midnight Mass e Mike Flanagan, quindi grandissima scelta. E tra l'altro sono curioso di vedere Flanagan all'opera con L'Esorcista, quindi vediamo cosa creerà. Però per quanto riguarda invece la tua domanda, Mario, io direi che un film che ho citato prima, che quindi è Nosferatu di Murnau, sicuramente, perché stiamo parlando di un'epoca lontanissima, di più di 100 anni fa, e l'utilizzo dell'espressionismo per forgiare davvero l'immaginario, che poi è ancora tuttora l'immaginario che ci portiamo avanti, tant'è vero che Nosferatu è stato rifatto l'anno scorso, per cui da Eggers, per cui è veramente un film che è necessario e fondamentale per la creazione del mostro, per iniziare a fare un discorso politico di qui sopra, eccetera, eccetera. Poi non posso non citare uno dei miei grandi maestri, quindi Hitchcock, e poi parli di Hitchcock, parli di horror, potreste citare L'Uccelli, potreste citare tanti altri, ma citerei Psycho, perché dicevo che in questo film fa una cosa che nessuno si era mai permesso: a metà film fa fuori la protagonista e ci sposta soprattutto il male, che fino allora era arginato in dei luoghi remoti, paurosi, invece in un motel di un'autostrada americana, e soprattutto anche dal punto di vista registico ha dato il via alla grammatica dello slasher, perché non è un film slasher, ma effettivamente, se noi pensiamo alla tecnica che ho usato per la sequenza della doccia, questa è chiaramente un'impronta che rimane nella storia del cinema horror. E terzo, un altro film che, non volendo, appena citato, che forse è il mio film preferito dell'Esorcista, è il 73 di Friedkin, che è stato forse il primo che ha battuto il muro tra il genere horror e il cinema d'autore, tant'è vero che è stato il primo horror ad essere candidato agli Oscar come miglior film. E in effetti molti dicono che non è nemmeno solo un horror, ma un film che parla anche di altri temi, su cui in principio Friedkin stesso diceva è un film sulla crisi della fede più che un film horror. E vedremo appunto cosa farà Flanagan con il reboot del film che è atteso l'anno prossimo.
Chiara, a proposito di film, tu quali citeresti, pensando, volendo aggiungere a quello che ha appena detto Christian, quelli che anche secondo te sono stati più influenti del genere?
Christian ha già fatto un ottimo lavoro, devo dire. Però sì, forse mi permetto di aggiungere, e lo dico a livello macro, senza entrare nei dettagli, non per non dargli la giusta importanza, ma poi ci addentriamo davvero in un altro mondo. Gli horror giapponesi sono comunque un mondo a sé stante e credo che meriterebbero un'altra puntata di Charlot, te la lancio Mario. Quindi quello è un mondo davvero che ha tantissimo da raccontare, che ci mette anche alla prova e ha creato dei film incredibili. Quindi quello è uno. Per me nel cuore c'è, anche per una questione di ricordi, di primi contatti, avvenuti sicuramente troppo presto con questo genere, c'è Shining di Kubrick. Malgrado Stephen King non fosse d'accordo con questo adattamento, Stephen King può dire a Kubrick che non è d'accordo, credo. Ecco, quello secondo me è stato un film incredibile, fatto da uno dei grandi maestri del cinema che ha preso l'horror e l'ha fatto diventare qualcos'altro. Quindi questo veramente è assolutamente da citare. E poi sì, io mi fermerei qui, perché una volta che è stato citato lui e Hitchcock, penso che più o meno ci siamo.
Allora, se ho capito bene, Chiara, il tuo film del cuore o comunque quello che ti ha formato o terrorizzato per sempre è probabilmente Shining. Per Christian immagino L'esorcista, giusto?
L'esorcista è il mio film preferito, ma non posso non citare un altro film che per me è centrale, che è Non aprite quella porta, perché per me Leatherface è forse il villain più terrificante, ripugnante che sia mai stato creato, e al tempo stesso è vittima e carnefice, per cui secondo me è veramente un film che vale la pena assolutamente di recuperare ogni volta per vedere questo meraviglioso gore folle di ormai 50 anni fa.
Io devo dire che non sono un grande fan del genere, ma è un genere che frequento, che ho frequentato, e di sicuro il film che su di me, ma per una situazione particolare nella quale mi trovavo, ero in campagna in un casolare in mezzo al nulla davanti a una televisione in bianco e nero ed ero adolescente, è stato probabilmente, anzi sicuramente, Il Presagio con Gregory Peck protagonista. Io direi che, tenendo presente il tuo suggerimento, Chiara, non posso che ringraziare entrambi. Chiara Fanetti, tante buone storie e grazie per essere stata qui con noi a Charlot.
Grazie a voi.
Ricordo a chi ci ascolta che chi vuole seguirti può farlo su Cult Plus, il magazine culturale online della RSI, e grazie anche a Christian Micheletti. Tante buone storie anche a te, Christian.
Grazie mille e grazie di avermi invitato.
E chi non ti segue ancora su Instagram sa già cosa fare. The Next Line, cercatelo, ne vale davvero la pena.
As long as we keep spinning.
Era Suspirium, la canzone con cui Thom Yorke, voce e anima dei Radiohead, apre la colonna sonora composta per il remake del film Suspiria di Luca Guadagnino nel 2018. Un etereo valzer pianistico su cui la voce di Thom Yorke plana accompagnata soltanto da un flauto. Nessun riferimento quindi al celebre tema dei Goblin, l'abbiamo ascoltato inizio puntata, composto per il film originale di Dario Argento, una scelta coraggiosa che ha dato vita a una canzone che se ne sta sul confine tra l'horror e una struggente malinconia. E passiamo adesso alla nostra rubrica che per questa puntata di Charlot, interamente dedicata al genere horror, non poteva che rimanere in tema. A curarla il nostro Michele Serra. Sentiamolo.
Click Cultura.
Pronto?
Facciamo un gioco.
Ma tu lo sai che sei il decimo che ci prova?
C'è quella famosa frase di Ennio Flaiano che dice: la situazione è grave, ma non è seria. E lui effettivamente parlava della politica italiana, ma se la applichiamo al cinema diventa la perfetta descrizione di un genere che sembra non conoscere crisi, ed è quello degli horror comedy, che sono i film che hanno davvero definito l'ultimo decennio e continuano a definire quello in cui ci troviamo, e fanno esattamente quello che diceva Flaiano in un certo senso, cioè descrivere terrore e morte, ma con il sorriso sulle labbra.
Questo edificio è un tempio dedicato a Satana. Ogni mese dobbiamo offrire un sacrificio umano. Stanotte.
Intendiamoci, ci sono più di 50 sfumature di questo genere, che è un po' nero come lo humor e rosso come le budella e il sangue, ma questi film, horror comedy, rimangono quintessenza della contemporaneità perché riflettono perfettamente l'amore del pubblico moderno per la commistione tra generi e soprattutto quell'ironia cinica che da sempre contraddistingue quella che, insomma, da un ventennio a questa parte, per brevità, chiamiamo internet culture. E ormai, a dirla tutta, è quasi impossibile osservare un prodotto di cultura pop che si prende completamente sul serio. Per l'horror, però, essere ironico è ancora più facile. Perché in fondo, sin dai primi vagiti del genere, erano presenti degli elementi umoristici. Pensiamo agli scheletri che apparivano dal nulla nei film di Georges Méliès, o a quelli che danzavano di Walt Disney, che erano un po' più recenti, forse eravamo alla fine degli anni 20. Ecco, gli horror comedy moderni però non sono parodie, ma sono film davvero horror che lavorano però su meccanismi che sono anche della comicità, perché, come ha detto un grande regista di questo genere, cioè Jordan Peele, i due meccanismi sono piuttosto simili, sono facce della stessa medaglia, perché in qualsiasi film horror ben fatto, se vai in sala con il pubblico, sentirai sicuramente a un certo punto delle risate nervose. perché horror e commedia puntano entrambi a creare una tensione che poi viene in qualche modo scaricata. Ecco, se questo, citato da Jordan Peele, è l'ingrediente fondamentale della ricetta, poi chi invece l'horror lo consuma sembra proprio apprezzare particolarmente, almeno in questi anni, il fatto che ci sia una dose molto piccola di quei temi impegnativi che invece per un periodo sembravano essere diventati la norma nel genere horror. E dunque, ecco arrivare una serie di horror che sono puri e semplici giri al parco divertimenti della paura. E penso a titoli come quelli della serie di Final Destination o a un film godibilissimo solo di pochi mesi fa che si intitola The Monkey. Sono tutti film in cui è un gioco osservare i protagonisti che muoiono nei modi più bizzarri, fantasiosi, spettacolari, e tutto senza patemi, senza lutti. E il risultato è un po' quello stesso piacere che provavamo negli anni 90 con i sequel di Nightmare. Ai tempi io ero un ragazzino, ma sapevo che la storia non mi avrebbe riservato chissà quali sorprese. E sapevamo che una volta finito il film non avremmo pensato che era il capolavoro che ci avrebbe cambiato la vita. Però volevamo vedere come Freddy Krueger avrebbe posto fine all'esistenza delle sue malcapitate vittime. E poi sarà anche questione di esorcizzarle quelle immagini di morte che non possono ovviamente fare paura come quelle vere che vediamo in televisione ogni sera, ma inevitabilmente, non si sa perché, di fronte a ogni scena splatter la bocca ci si spalanca in una risata. E forse alla fine non è un caso se ormai gli zombie sono diventati protagonisti di esilaranti film comici, mentre con i clown si fanno horror terribilmente spaventosi.
Charlot.
Chiudiamo questa puntata di Charlot con Razan Roland Kirk, il genio cieco del jazz, noto fra l'altro per la sua capacità di suonare fino a tre sassofoni contemporaneamente. Qui alle prese con Ain't No Sunshine di Bill Withers, una rilettura quasi psichedelica la sua, che conserva l'inquietudine dell'originale e, se possibile, l'amplifica, come se all'alba il sole non fosse più in grado di sorgere. e quella mancanza di luce diventasse essa stessa musica. Ain't No Sunshine, con cui si chiude questa puntata di Charlot dal titolo La rivincita dell'horror, puntata interamente dedicata all'epoca d'oro che da qualche tempo a questa parte sta vivendo proprio il genere horror. Una puntata già disponibile online all'indirizzo rsi.ch/charlot. La prossima domenica, in occasione della Pasqua, andrà in onda una replica dal titolo L'Olimpo in scena, ovvero Quando lo sport si fa teatro, e saremo in compagnia di Monica Bonetti. Non mi resta dunque che ringraziare Lara Persia, Fabio Bosia e Mauro Benzoni per aver curato la parte tecnica. Da parte mia, da Mario Fabio, un caro saluto a tutte e tutti voi all'ascolto. Buona Pasqua, state bene e a presto. We'll be right back.